avevamo terminato il capitolo 12, avevamo visto il famoso apologo delle membra che formano un solo corpo che ha bisogno di più membra possibili, che si diano una mano, che collaborano insieme, altrimenti le cose non funzionano. Quindi l'unità e la diversità, come nel corpo, così nella comunità, diceva appunto Paolo. C'è bisogno di tutti, ogni persona, ogni fratello che è all'interno della comunità è un membro, e senza di lui il corpo non va avanti. E poi aveva sottolineato quel dono di aspirare ai carismi più importanti, carismi maggiori, no? E avevamo visto che non voleva dire aspirate ai carismi più belli, più, no, ma più importanti per la comunità, di maggior necessità per la comunità, non per te, aspirare ai carismi maggiori, ma di maggior bisogno della comunità. E abbiamo visto come nella Chiesa il problema è domandarsi che cosa davvero serve alla nostra comunità, qual è il carisma che manca e su cui potremmo in qualche modo intervenire, dare una mano, renderci utili. E poi avevamo cominciato il capitolo 13, no? Questo apice del discorso paolino, questo capitolo che è uno dei più importanti del Nuovo Testamento. Avevamo visto i primi tre versetti in cui Paolo... C'ho l'eco come a Sanremo. No, non mi monto la testa. No. Abbiamo visto che Paolo sottolineava di seguire l'unica via, l'unica strada, che è quella dell'agape, dell'amore. E Paolo usa il termine odos, strada, via, che traduce l'ebraico derek. E su quello ci eravamo fermati un momentino a vedere i vari significati di Derek, poi ne era uscito un quarto dall'assemblea che era Bo Derek, e quindi anche ringraziare anche per il dono di Bo Derek, che per la nostra infanzia è stato un dono direi abbastanza importante, no? E poi aveva sottolineato Paolo tre antitesi: il vero amore è il dono della glossolalia, il vero amore è il dono della profezia, il vero amore è il dono dei beni della vita. Se anche donassi tutto, se anche mi facessi bruciare per gli altri, ma non ho l'amore, non mi serve assolutamente a niente. Questo era un po' quello che avevamo sottolineato la settimana scorsa. E adesso Paolo ci presenta proprio le caratteristiche dell'agape, le caratteristiche dell'amore. E la seconda parte di questo capitolo, che avevamo diviso in tre sezioni, la prima avevamo visto più spirituale, più sullo Spirito Santo, e questa è la seconda. Le caratteristiche dell'agape, dal versetto 4 al versetto 7. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto supporta. Li abbiamo contati e sono 15. Quindi le qualità dell'agape sono descritte, definite qui da Paolo, da 15 verbi. 7 in positivo, e magnanima, benevola, e 8 in negativo. Non si adira, non cerca il proprio interesse, eccetera. Ok? Quindi 7 positive, 8 in negativo. E sullo sfondo si intravedono i difetti dei corinzi, che ha già rimproverato. In fondo questo elenco è per dire ai corinzi: non come fate voi, i vostri difetti. Ma nello stesso tempo egli propone loro l'ideale cristiano, modellato sull'agire di Dio e rivelato da Gesù. Dice il cardinal Martini: la lista dei no è più lunga di quella dei sì, a sottolineare la preferenza di Paolo nell'indicare ciò che l'amore non fa. E le stesse opere positive richiedono un patire più che un agire. Dunque amare significa sopportare gli altri come sono. Innanzitutto, l'amore è longamine. La Bibbia di Gerusalemme dice paziente, la Bibbia Tov dice magnanima. Letteralmente il termine è macro timei, cioè ha un cuore grande, un cuore immenso. Il verbo che qui Paolo usa lo troviamo nell'Antico Testamento per esprimere l'atteggiamento di attesa, di pazienza, di bontà e comprensione avuto da Dio nei riguardi di Israele. E quel Dio che aspetta con cuore grande che Israele ritorni, che aspetta con cuore grande che Israele risponda al suo amore, che Israele abbandoni i suoi amanti volgendosi indietro. Vi ricordate tutte quelle pagine di Osea, no? Del Dio amante che aspetta che Israele prostituta si penta e torni indietro. Vi ricordate Geremia: io ti ho incontrata, ti ho cresciuta, ti ho vestita, ti ho lavata, ti ho seguita, eccetera, e tu mi hai tradito. No, ma io sono qui che aspetto, sono qui che non vedo l'ora che torni per saltarti addosso, abbracciarti e ricominciare il nostro rapporto d'amore. Ecco, il termine che Paolo usa per indicare la magnanimità, o quello che qui dice, sì, appunto, la magnanimità, è proprio questo: il grande cuore di Dio che attende che il peccatore, che Israele ritorni. Ed è anche un tratto tipico dell'amore di Cristo, che nel Vangelo invita ad andare da Lui, pronto sempre ad accogliere tutti, a fare festa per il peccatore che torna, per la pecora che è stata ritrovata. Ma la grandezza del cuore è solo il primo passo. Una volta accolta una persona, si pone il problema di come migliorarla. E questa è la parte costruttiva dell'amore, che cerca il bene della persona. Per questo la carità è benigna, è benevole. Qualcuno traduce il termine usato da Paolo, crestewetai, con costruttiva, al servizio, così come Dio che costruisce la città e si pone al suo servizio e fa la guardia alla città, così come Cristo che costruisce la sua comunità e le lava i piedi. Si può tradurre questo termine, ma lo capiamo al volo, creste uetai, creste, Christos, eh? Quindi si può tradurre questo servizievole con cristico. Il cristiano, l'amore del cristiano, è chiamato a mettersi al servizio degli altri. Il cristiano è qualcuno disposto a farsi servo, schiavo degli altri. È una persona che riveste un atteggiamento tale, dice il Brunini, che induce gli altri a domandargli servizi effettivi. Ma può essere tradotta appunto cristica, messianica. La carità è cristica, cioè è fare come Cristo, diventare servi come il servo Gesù degli altri. Quindi la carità è servizievole, eh? Quindi qui dice benevola, ma traduciamola meglio, è cristica, è a servizio degli altri. E adesso Paolo scende un po' più nel dettaglio. C'è un telefono che suona.
È una sottolineatura. È una musica celeste che accompagna.
Ah, ecco, il dono delle lingue, i canti,
il dono dei telefoni,
eccetera. Bene, allora dicevo, Paolo scende nel dettaglio. La chiesa di Corinto e la sua lunga esperienza pastorale gli hanno insegnato quanto sia facile illudersi di amare, anche in presenza di buona volontà. Così ci invita a fare attenzione a quello che l'amore non è, e con 8 verbi esplicativi. Primo, la scelta di fondo dell'amore non è compatibile con qualunque forma di zeloi, non è invidiosa. Il termine che Paolo usa è zeloi, che vuol dire anche invidia, però è gelosia, è zelo, è ardore, e lo zelo inteso come vizio, come opera della carne, tant'è che in Galati 19:20 c'è un lungo elenco delle opere della carne, molto lungo, che si conclude dicendo: il frutto dello spirito invece è l'agape. Andate poi a leggerlo, sono Galati 5 dal versetto 19 al 21, no? Ma si sottolinea proprio questo zeloi. Dio ama donando, gratuitamente, è felice di donare, di fare festa per i miglioramenti altrui, uccide il vitello grasso, mentre il fratello buono, fedele, zelante, vive nell'invidia. La carità non è invidiosa. Non fate come il fratello che era invidioso della festa che il padre gli ha organizzato. Cioè, ma come? Io sono sempre qui in chiesa, sono sempre qui in comunità, mi do da fare dalla mattina a sera, arriva questo qua e tutta la parrocchia fa festa, tutta la parrocchia lo accoglie, ma come, questo ha fatto il delinquente fino adesso, No? Ecco, non essere invidiosi, non essere zelanti nell'invidia. Secondo, l'amore non si vanta. A volte tradotto esaltarsi, girare a vuoto, millantare. Colui che vive nell'amore ha la percezione dei propri limiti, del proprio valore. Non si vanta al di là di ciò che è. Quindi la vera carità è avere la consapevolezza di chi si è, dei propri limiti, e quindi, ecco, accontentarsi. Terzo, l'amore non si gonfia. Il verbo usato è fisiostai, che è la consapevolezza compiaciuta di se stesso. Molti ci vedono un riferimento ai vari partiti di Corinto, Noi siamo più bravi, noi siamo quelli che hanno quei doni, noi siamo quelli che organizzano le grandi messe, no? Le cerimonie, eccetera, mentre quei poveracci vengono qui con un pezzettino di pizza e basta, mentre noi abbiamo le tavole imbandite, vi ricordate, no? Tutti questi discorsi. Non si gonfia, dirà Paolo poi nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 12, se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza, di Dio io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Quindi questo non si gonfia, quindi non si vanta, non va tanto in giro a dire come sono bravo.
Non se la tira.
Non se la tira. Quarto, l'amore poi non è fuori posto o non manca di rispetto. Il termine usato qui, aschemonei, lo abbiamo già trovato al capitolo 7, versetto 36, riferito alle sregolatezze sessuali dei corinzi. Il rispetto, l'amore intempestivo che vuole dare tutto e subito, un amore che opprime, che non sa aspettare, che non sa rispettare i tempi dell'altro, che non rispetta i tempi di Dio. Ma qui in comunità non si muovono, ma qui non fanno nulla, ma insomma, io me ne vado, io vado un'altra parte perché qua non si può più stare, capite? L'amore intempestivo, l'amore che in qualche modo non fa crescere gli altri. E il verbo lo troviamo ancora, l'avevamo trovato al capitolo precedente, al versetto 23, quando diceva: le membra che riteniamo più ignobili le circondiamo di maggior rispetto, che è la stessa parola che viene usata qua, dove c'era l'invito alla comunità di aver maggior amore verso i fratelli meno colti, meno forti della fede. Quinto, non, la carità non cerca il suo interesse. Qualche Bibbia dice non cerca il proprio vantaggio. Letteralmente bisognerebbe tradurre le cose sue, ciò che è proprio. Altri manoscritti portano le cose non sue. Quindi la carità non cerca le cose non sue e quindi sembrerebbe un richiamo al non rubare. No? Ma qui è un monito contro l'egoismo, contro il credente che prende se stesso come il proprio assoluto e diventa, nella terminologia paolina, l'uomo sarx, l'uomo carne. È l'egoismo eretto a sistema, antitesi del Cristo, oblatività gratuita. Cerca il proprio interesse. Vengo in comunità perché forse in qualche modo riesco a far carriera, riesco, no, a ottenere qualche interesse economico, qualche appoggio, qualche spintarella a fare determinate cose o a tenere determinate cose. Diciamo, nella dispensa il testo dice: la carità non cerca quel che è suo. Come diceva Gesù, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Luca 6,35. Forse sta qui il cuore della carità. Questo atteggiamento è fondato sull'amore di Dio, che è pura gratuità, disinteresse, ed è espresso da Cristo che, come dice ai Romani capitolo 15, non cercò di piacere a se stesso, ma si fece carico di tutte le nostre ingiustizie. Così il discepolo non cerchi il proprio interesse, ma quello degli altri, lettera a Filemone 2,4, al fine di non svuotare la via del crocifisso. Quindi ci viene richiesto un amore gratuito, disinteressato, amore universale, che non fa preferenze di persone. La preferenza, le preferenze del cristiano, se ne ha, vanno agli umili, a coloro da cui non si può ottenere il contraccambio. E dire che già per voi è una sconfitta avere liti vicendevoli, diceva al capitolo 6-7. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Afferma il Vaticano II, la presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità con la quale Dio ci ha amati. Egli vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa carità. Ed effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza prospettive di guadagno o di gratitudine. Come Dio ci ha amati di amore gratuito, così anche i fedeli con la loro carità devono preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso sentimento con cui Dio ha cercato l'uomo. Questo lo trovate nel Ad Gentes al numero 12. Era un documento del Vaticano. Sesto, l'amore non si adira. Qualche testo traduce non si esaspera. Il verbo è raro nel Nuovo Testamento, e paroxinestai, essere irritato, arrabbiato, sottolinea il contrario della capacità di attesa serena e fiduciosa nel rispetto del ritmo di crescita di ogni persona. Ma qui in comunità non si muovono, ma mi fanno arrabbiare, no? Non si impegnano, no? Ecco, capite? È un po' questo tipo. E accogliere l'altro così com'è, e accogliere Dio, non come lo vorremmo noi, programmandolo su nostra misura, ponendogli scadenze o tempistiche, ma attendere fiduciosi i suoi tempi. Qui Paolo probabilmente ce l'ha con quella parte di Corinzi che vorrebbero che tutto funzionasse alla perfezione, che tutti si muovessero, che tutti si dessero da fare, non calcolando forse i tempi di maturazione, i tempi di apprendimento, di crescita, che a volte sono molto lenti e a volte sono molto graduali. Settimo, la carità non tiene conto del male ricevuto, e questo è abbastanza semplice, E però è l'amore proprio di Dio che fa alzare il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli empi, Matteo 5,45. È l'amore di Gesù che prega per i suoi crocifissori, per chi l'ha messo a morte. E nella lettera ai Romani, capitolo 12,21, Paolo dirà: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. L'agape non tiene conto del male ricevuto. Prende il male su di sé e così lo vince. Non è vendicativa, ma perdona. C'è un'ultima degenerazione dell'amore che Paolo segnala, l'ottavo non, sottolineando nello stesso tempo l'aspetto positivo corrispondente. L'amore non si rallegra dell'adichia, dell'ingiustizia, ma gioisce insieme per la aleteia, per la verità. Il male non potrà essere condiviso dal cristiano. Al contrario, il suo amore sarà costantemente aperto a condividere nei fratelli gli elementi costruttivi che li portino a Dio e li mettano in sintonia con Lui. La carità, l'amore, gioisce della verità. Ma noi sappiamo cos'è la verità. Quindi l'amore gioisce in Cristo, che è la verità. Al versetto 7 il discorso si sposta dall'aspetto negativo a quello di una proposta positiva. L'amore tutto sostiene, tutto crede, tutto spera, tutto attende. Per quattro volte troviamo il termine panta, cioè tutto, ogni cosa. L'amore è un'immensità che tutto avvolge e tutto sceglie con coraggio. C'è, dicono i commentatori, una corrispondenza tra la prima, tutto sostiene, scusa, e la quarta, tutto attende e sopporta, che mette in risalto la seconda e la terza parte, cioè tutto crede e tutto spera, che sono il cuore di questo versetto. Tutto crede, tutto spera, richiama il finale del capitolo, il versetto 13, che tra un po' vediamo, in cui Paolo dice: ora esistono queste tre cose, la fede, tutto crede, la speranza, tutto spera, e la carità, ma la più grande di esse è la carità. L'amore induce a credere e a sperare nell'uomo, senza gli schemi di limiti precostituiti. Chi ama così è pronto ad accogliere la sorpresa dell'uomo, avendo imparato ad accogliere la sorpresa di Dio. Allora prendono significato anche il primo e l'ultimo verbo. Se uno crede, se uno spera nell'uomo, saprà sopportare con lo stesso amore con cui crede e spera le debolezze, le difficoltà dei fratelli. Perché tutto sostiene e tutto attende. Sostiene i più deboli, i più fragili, coloro che hanno più bisogno, e attende, cioè attende il loro miglioramento, attende la loro conversione, attende che si dia da fare, attende di essere riamato nello stesso modo in cui tu, comunità, hai amato gli ultimi, i più deboli, quelli che fanno fatica all'interno della comunità. E quindi saprà anche scusare, sostenere, attendere senza fretta, con lungimiranza, quei frutti migliori che l'uomo amato, amato davvero, un giorno darà. Questa seconda parte del capitolo di questo inno alla carità, capite che è cristocentrica, perché tutto quello che abbiamo detto essere e non essere dell'agape è stato vissuto, incarnato in primo luogo da Gesù. Tutti i 15 verbi analizzati rispecchiano l'esperienza terrena del Cristo e in Lui si completano. Ognuno dei 15 verbi è la descrizione della vita di Gesù. E ogni volta che noi ne viviamo almeno uno di questi 15, siamo testimoni, siamo anche noi incarnazione di Cristo, siamo suo corpo e siamo la sua vita. Quindi questa seconda parte è cristica, è in qualche modo legata alla figura di Cristo. Allora, la prima parte era sullo spirito, la seconda è cristica, immaginiamo la terza parte a chi si riferisca. Quindi finiamo a questo apice paolino, l'ultima parte, i versetti dall'8 alla prima parte del versetto 1 del capitolo 14, che abbiamo intitolato Superiorità ed Eternità dell'Amore. Leggiamo. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà, la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo, in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino, ma diventato uomo ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: fede, speranza, carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Aspirate alla carità. Quindi la carità è la pietra angolare tra ciò che è essenziale, necessario, importante e ciò che non lo è. Perché, versetto 8, non avrà mai fine. Letteralmente non cadrà mai. Tale affermazione, commenta Barré, è pienamente vera solo di Dio. Lui solo persiste nel suo amore, senza variazioni di sorta. Tuttavia è il suo amore che si riflette e si esprime nell'amore che è dono dello Spirito. Tutti i carismi, anche i più alti, che edificano il corpo, che è la Chiesa, avranno fine, cesseranno, scompariranno, svaniranno, dice il versetto 8, perché sono imperfetti, versetti 9 e 10. E di fronte alla perfezione che è Dio, di fronte alla perfezione che è la vita eterna, ciò che è imperfetto non ha più senso e non ne avrà. Commenta Wendland: è vero che profezia, glossolalia, conoscenza sono manifestazioni dello Spirito nel mondo presente, ma esse verranno meno con la fine della realtà attuale. Una volta che saremo lassù, non ci sarà bisogno di qualcuno che ci profetizza: andrete lassù. Ci siamo già, che parli a fa'. Quindi capite, no? Sempre Wendland: nel nuovo mondo di Dio non c'è più bisogno di queste forme effimere di conoscenza e di rivelazione. Esse sono solo realtà imperfette. Paolo ci dice che nella nostra situazione concreta si mostrano, si esplicano nei diversi carismi le realtà della fede, della speranza e dell'amore divino, che hanno un loro posto nella vita della comunità terrena, ma l'amore, la carità di Dio è una realtà maggiore. Per far capire ai Corinzi questo passaggio tra imperfetto e perfetto, Paolo usa due metafore: il bambino e lo specchio. Vediamo la prima, versetto 11: quando ero bambino, pensavo, parlavo, ragionavo da bambino. A questi quattro verbi all'imperfetto, quindi al passato, riferiti ad un essere, il bambino, che in quel contesto socioculturale era considerato una non persona, un essere non compiuto, non conta niente il bambino, non come adesso che stiamo crescendo dei principini di Galles, il bambino è al centro di tutta la vita, no? Il nipotino, eccetera, no? A quei tempi il bambino non contava assolutamente un tubo, non valeva niente per tutte le culture antiche. Cominciava ad avere un valore intorno ai 12-13 anni, quando lo si considerava adulto, grande, vai a lavorare. Noi, figurati, a 40 anni non lavorano ancora oggi, no? O eccetera. Quindi, esatto, no? Allora, a 12 anni, per essere adulti, già era. Quindi la prima metafora che lui usa è quella di bambino. Verbi all'imperfetto, e poi Paolo usa due verbi al perfetto: sono diventato, ho smesso, che indicano uno stato permanente, un raggiungimento di un traguardo. Attenzione, qualcuno ha commentato: Gesù dice, se non diventerete come bambini, mentre mo arriva Paolo che ci dice, no, non dovete essere bambini, dovete essere adulti. Che fare? Allora, non c'è contraddizione, perché essere come bambini verso Dio è quello che Gesù ci vuole dire. Siate come bambini verso Dio, e i bambini cosa fanno? Si fidano, aspettano tutto dagli adulti e noi da Dio. Farsi coccolare, accompagnare, e quindi anche noi siamo chiamati a farci coccolare, accompagnare, affidare tutti di noi a Dio. Quindi essere come bambini nei riguardi di Dio, ma essere come adulti nei riguardi dei fratelli. E qui quello che ci dice Paolo: fratelli che bisogna accudirli, guidarli, prendersi cura di loro, coccolarli. Capite? Essere adulti nei confronti dei fratelli e non lasciar fare tutto agli altri e star lì a guardare, noi seduti sul seggiolone mentre gli altri si danno da fare. Avete capito? Quindi essere bambini verso Dio. Bambino si aspetta tutto dagli adulti, e noi dobbiamo aspettarci tutto da Dio, ma essere adulti nei confronti dei fratelli. Quindi non star lì ad aspettare che i fratelli si occupino di me, mi seguono, no, datte da fare, scendi da quel seggiolone che hai 40 anni e vedi di darti da fare per i fratelli.
Hai citato Romano Prodi, cristiani adulti.
Sì. Ho citato Romano Prodi, mi dicono. Non volevo, ma però il mortadella ogni tanto esce fuori, è vero. Secondo esempio che Paolo usa è quello dello specchio, le cui immagini ci presentano la realtà deformata, dice. Perché nell'antichità lo specchio non aveva certo la perfezione odierna, era uno specchio più che altro di rame, di metallo, per cui deformava le cose, le immagini presentavano una realtà deformata, no? Le rigirava, presentava soltanto una fatua apparenza, qualcosa che si intravede più o meno. Ma erano gli specchi di una volta. Ma nella perfezione, ci dice Paolo, vedremo faccia a faccia. espressione che, se vi ricordate, richiama l'esperienza di Mosè. Esodo 33,11, il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno che parla col proprio amico. Nell'aldilà vedremo Dio faccia a faccia, come uno che parla con un amico. Guardate che bellissima questa immagine di Dio, no? Che si siede al fianco a noi e si comincia a chiacchierare, no? E lo si vede faccia a faccia, così, come egli è. Esatto. Deuteronomio 34,10: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. Ezechiele 20,35: faccia a faccia vi giudicherà. Quindi non è solo l'amico che si siede lì e ti guarda faccia a faccia, ma è l'amico che te ne dice quattro. Dice: ma perché hai fatto quello? Ma non dovevi farlo? Ma ti ricordi, te l'avevo detto. Capite? Vi giudicherà faccia a faccia. In Apocalisse avevamo visto, capitolo 22,4, i suoi servi lo vedranno faccia a faccia. Vedranno Dio faccia a faccia. Nella spiritualità ebraica, questo faccia a faccia indicava il più intimo rapporto con Dio, la fusione con Lui. Ma tra bambino e adulto, specchio e faccia, non c'è un distacco netto, ma una continuità. Bambino, ero, ora sono. Vediamo in questo specchiaccio qua, ma ok? Quindi, quello che noi nella nostra vita, nel nostro amore imperfetto, da bambini, da specchio, costruiamo, lo ritroveremo perfezionato nel nostro essere adulti, nel nostro faccia a faccia. L'adulto non perde l'esperienza del bambino, e ciò che vedremo faccia a faccia somiglia a ciò che scorgevamo nello specchio. Quindi tutto quello che di agape, di amore, sperimentiamo e viviamo nella nostra imperfezione, lo ritroveremo nel faccia a faccia della perfezione. Tutto quell'amore imperfetto, debole, no? Tutta la nostra vita la ritroveremo perfezionata nel faccia a faccia. Il nostro amore, la nostra amicizia, il nostro lavoro, imperfetti nella vita, sarà perfetto, perfezionato nell'aldilà. Ecco che allora veramente Paolo può dire, versetto 12, adesso conosco in parte, ma conoscerò perfettamente come perfettamente sono conosciuto. Sono conosciuto adesso. Da chi? Beh, si intende, sono conosciuto da Dio. Quindi Dio ci conosce già adesso in tutte le nostre imperfezioni, come se già fossimo perfetti, come se già fossimo faccia a faccia con Lui. Il verbo epiginostai, conoscere, è un altro richiamo biblico, dove il contesto dell'alleanza con questo verbo si sottolinea la relazione vitale e amorosa tra Dio e il popolo eletto, tra l'uomo e la donna. Quindi Dio ci conosce come conosce Israele, come noi conosciamo il nostro partner. Un amore. Versetto 13. Ora esistono fede, speranza e carità, ma la più grande è la carità. alcuni commentatori vedono nella parola ora, ora esistono, nini in greco, una particella temporale. Ora, cioè adesso, qui, nella nostra realtà, esistono fede, eccetera. Quindi realtà penultime. Altri invece traducono questo nini non con ora, ma con dunque, orbene, allora esistono. Quindi si affermerebbe che anche la fede e la speranza sono realtà ultime. In ogni caso, quello che a noi interessa è che è la carità a essere la più grande. La via dell'amore non è facile da percorrere, richiede un impegno dinamico, continuo. Occorre, versetto 14:1, inseguire l'amore più che aspirare, ricercare, perseguire. Inseguite l'amore. Ma inseguire l'amore per Paolo significa in fondo inseguire Cristo, che ci mostra e ci dona l'amore del Padre. Scrive Paolo ai Filippesi 3:12, inseguo, stesso verbo, per afferrare, per il fatto che io stesso sono stato afferrato da Cristo. Cioè, fatevi afferrare dall'agape, inseguitela. Paolo inseguiva i cristiani per metterli in galera e non si accorgeva di essere inseguito dall'amore di Dio che poi l'ha afferrato. Lui non ha afferrato i cristiani, ma è stato afferrato dall'amore di Cristo. Quindi non inseguite cose vane, inseguite e lasciatevi afferrare dall'amore, dall'agape. Solo la carità può edificare la Chiesa, può far vedere faccia a faccia, può accendere la realtà, far diventare adulti nella fede e nella condivisione. I carismi senza la carità diventano strumenti di prestigio, di potere, fonte di divisione, momenti di pressione, di incomprensibilità, anche a volte di frazione, di scisma all'interno della comunità. Ma la carità è Dio, Dio è amore, come ricorda Giovanni. E quindi questa terza parte del capitolo è teocentrica. È Dio che dobbiamo inseguire, ricercare, perché è solo da Lui che io sono conosciuto per quello che sono. Versetto 12. Dio mi conosce e mi afferrerà prima o poi. Lui sa i tempi. E allora il capitolo 13 è un inno trinitario. Le tre parti in cui lo abbiamo diviso illuminano la carità donata dallo Spirito, vissuta da Gesù e che ci porta al Padre, perché l'agape, come vedremo, è fiamma di Yahweh. Versetto 1a del capitolo 14, aspirate, inseguite l'agape, che noi traduciamo con carità, amore. Questa parola la troviamo solo 13 volte nella traduzione greca, agape, dei 70 dell'Antico Testamento. Solo 13 volte. Ma come? Tutto l'Antico Testamento si parla di amore. Si usano altre parole.
13 volte nell'Antico Testamento.
Esatto. Questa parola, amore, agape, la trovate solo 13 volte. In ebraico, amore, hav, a valore letterario 13. Ecco perché la trovate solo 13 volte. Valore, ed è l'amore gratuito, che non si aspetta il ricambio. Le altre volte si parla di altri tipi di amore. La trovate 13 volte come il suo valore letterario. Ma attenzione, perché ha un'altra parola ebraica a valore letterario 13, che è il termine ehad, che vuol dire unico, ed è solo riferito a Dio. Yahweh è il nostro Dio, Yahweh è unico, Adonai, ehad, Yahweh è unico. 13. Per noi 13 vuol dire la fortuna, no? Ho fatto 13, vi ricordate Fantozzi? Ho fatto 13, la fortuna. Nell'Antico Testamento il numero 13, lo trovate in Numeri 29:13, offrirete in olocausto 13 giovenchi, cioè è il sacrificio perfetto. Numero 13 uguale sacrificio perfetto. E in 1 Re 7 Salomone portò a compimento la costruzione della reggia in 13 anni, cioè il tempo perfetto. Quindi fortuna, tempo perfetto, sacrificio perfetto. Però per la nostra cultura il numero 13 significa anche iella, sfortuna, Siamo in 13 a tavola, oddio, che ci succede? Siamo in 13 in gita, meglio che chiamiamo qualcun altro.
Altri
13 a tavola, altri 4, ancora peggio, no? Però pensateci, 13 a tavola, perché dice che porta sfortuna? Perché è l'ultima cena, no? Che è per quello, erano i 13, Gesù e i 12, uno tradisce, l'altro rinnega, quell'altro viene arrestato, poi ammazzato, dice beh, evitiamo queste scene di compagnia perché non portano molto bene. Ma il fatto che erano in 13 al cenacolo, per un ebreo che capisce i simboli numerici, significa la presenza dell'amore. Capite? Erano in 13. L'amore, l'unico, significa la presenza dell'unico. Quindi c'era Dio lì presente. La presenza dell'amore. Che cosa fa Gesù alla fine della cena? Lava i piedi, poi si consegna. 13 a tavola, c'è presente l'amore incarnato da Gesù stesso, unico come Dio, perché lì istituisce l'Eucaristia ed è lì nell'Eucaristia che si può davvero incontrare l'unico, l'eterno, l'agape, la via. Capite? Per un ebreo che sente che erano presenti in 13, 13 uguale amore, 13 uguale unicità di Dio. Però che cena deve essere stata, con l'amore e Dio presenti. Ed effettivamente quella cena era proprio quello. Dicevamo, e poi ci fermiamo un attimo, che nell'Antico Testamento 13 volte il termine amore è tradotto con agape. Secondo libro di Samuele, capitolo 13, l'odio di Amnon, figlio di Davide, fu più grande dell'agape che aveva verso Tamar. Questo figlio di Davide che in qualche modo si renderà poi assassino in qualche modo. Lo troviamo in Coelet, capitolo 9:1. L'uomo non conosce né l'agape né l'odio. Tutto è vanità. in Cristo possiamo dire di conoscere sia l'amore che l'odio, perché Cristo non è vanità, ma è la via. Coelet 9,6: i morti non sanno nulla, il loro amore, il loro odio, tutto è ormai finito. Quindi con la morte l'agape è finita. Ma noi sappiamo che con la morte non finisce un tubo, perché Gesù è risorto. E quindi noi diciamo, noi quando saremo morti sapremo tutto dell'amore e dell'odio, perché nulla è finito, perché abbiamo vissuto come nello specchio, ma adesso siamo faccia a faccia. E questa parola agape la trovate 8 volte, dico 8, in un libricino piccolo, che è il Cantico dei Cantici, dove la parola amore è sempre agape, quindi l'amore di Dio. 2,4: il suo vessillo su di me è amore, è agape. Per gli ebrei era la colonna di fuoco, la nube del deserto, no? La nuvola, il vessillo che era sempre su Israele. Per noi è la croce. Il suo vessillo su di me è amore. Quello è il vessillo di Gesù. Capitolo 2,7, 3,5, 8,4: vi scongiuro di non svegliare e non destare l'agape, l'amore. La nostra Bibbia dice la mia amata, ma in realtà qui si parla di amore. Capitolo 3, versetto 9, sempre del Cantico: Re Salomone si fece costruire un baldacchino con legno del Libano, fece le sue colonne d'argento, la copertura d'oro, il sedile di porpora. Che baldacchino! Ma in realtà è la descrizione del Tempio di Gerusalemme. L'interno del baldacchino tappezzato di agape, perché all'interno del Tempio c'era l'agape, c'era la presenza di Dio. 7,7: come sei bella, come sei piacevole, o agape, nelle delizie. È lui che parla della fidanzata, ma per gli ebrei è la legge, no? Come sei amore nella legge, e per noi cristiani è la vita della comunità. E capitolo 8, 6, 7 è un classico che conosciamo tutti: l'agape è forte come la morte, le sue scintille di fuoco sono la fiamma di Yahweh, acqua abbondante non estinguerà l'agape e i fiumi non la sommergeranno. Quindi l'agape è la fiamma di Yahweh, no? Metaforicamente, plasticamente, è estremamente importante, calcolando che a quei tempi il fuoco era di primaria importanza. La troviamo ancora altre 2 volte e poi mi fermo. Sapienza 3,9: coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'agape. E Sapienza 6,17: la cura dell'istruzione è agape. Agape è osservanza delle sue leggi. Allora, nell'Antico Testamento la parola amore la trovate centinaia di volte, ma solo 13 volte la trovate espressa col termine agape, che sono questi 13 versetti che vi ho letto. La maggior parte nel Cantico dei Cantici, proprio perché è il cantico dell'amore, nella metafora del fidanzato e della fidanzata, che sono Dio, Israele, che sono Gesù e il suo corpo, la sua Chiesa, ognuno di noi. Ci fermiamo qui, riprenderemo alcune cose di questo versetto 1 del capitolo 14 e poi mi auguro di terminare il capitolo 14, perché più o meno l'abbiamo già affrontato nella maggior parte delle sue sezioni. Ci fermiamo qui, facciamo una decina di minuti e poi ripartiamo.
Al relatore.
Grazie.
Con zucchero anche. Tu puoi con lo zucchero.
Sì.
Ma in quello.
Non hai problemi. No, per ora.
Sono sempre 34, sono, eh? Sono sempre 34.
Erano di più prima. Qualcuno si è staccato. Ho guardato prima e erano.
Tolgo l'audio qui.
Sì, sì, ma grazie.
Perché se no. Oggi ho dei problemi con il con l'audio.